Ecco, possiamo riprendere l'udienza. Prego, avvocato. Sì. Grazie, avvocato. Ecco.
Tutti
sì, sì.
Le conclusioni non le ho messe veramente.
Sì. Sì, sì, le.
Inizio. Ci sono dei colleghi lì, pensavo che fosse. Prego, prego.
Sì, no, stavo andando con lo spirito qua.
Ci mancherebbe
altro. Allora, difesa.
Schiavi, schiavi, dei pezzi suoi. Se questo prima che discuto mi viene a schiarmi, cioè, è veramente una cosa incredibile. Un'ora che stanno lì. No?
Prego.
Grazie Presidente. Illustrissimo signor Presidente, onorevoli signori del Collegio, prima di tutto volevo chiedervi scusa perché la mia volontà e il mio piacere sarebbe stato quello di discutere questo processo a braccio, di lasciare dichiarazioni roboanti, di significare in modo più personale quello che sento e provo nella difesa della mia assistita, ma io credo che poi alla fine certe cose non rimangano e ho preferito quindi preparare una memoria scritta che sicuramente più precisa dei miei ricordi, quello che possono essere i miei ricordi e che vi darà modo di così verificare in concreto quelle che sono le argomentazioni che andrò ad esprimere. Ecco, il procedimento relativo ai fatti avvenuti nella caserma di Genova Bolzaneto in occasione del vertice del G8 del luglio 2001 richiede alle difese dei singoli imputati un compito e uno sforzo di grande impegno, di grande responsabilità, di grande difficoltà, perché mai come in questa vicenda di notevole impatto mediatico occorre ricordare che solo attraverso la verifica delle singole responsabilità personali si otterrà il risultato a cui tutti noi aneliamo e per il quale le parti processuali si confrontano, che è quello della corretta amministrazione della giustizia. Ho sopra ricordato la grande rilevanza mediatica del procedimento che ci vede protagonisti. Tutti i mezzi di informazione, in particolar modo i giornali, hanno stigmatizzato le vicende accadute nella caserma di Bolzaneto come riconducibili alla responsabilità delle forze di polizia, sia della Polizia di Stato che della Polizia Penitenziaria. In particolare è stato artificialmente ricreato e portato sul piano processuale dai mezzi di informazione quel clima di dualismo che aveva contraddistinto nei giorni del vertice del G8 a Genova le forze di polizia dai manifestanti, per lo più facenti parte delle cosiddette organizzazioni no global, tanto da suddividere i vari procedimenti penali che hanno preso piede dai fatti accaduti in quei giorni in procedimenti cosiddetti contro la polizia, scuola Diaz e caserma Bolzaneto, e contro i manifestanti per gli scontri di piazza, cosiddetto processo contro i black bloc. Mi preme però in questa sede affermare o perlomeno riaffermare la prevalenza del principio supremo che governa la giustizia penale, che è quello sancito dall'articolo 27 della Costituzione, e cioè che la responsabilità penale è personale. I processi riguardano sempre le persone e non mai le categorie a cui esse appartengono. In forza di questo criterio guida, quindi, non possiamo e non dobbiamo trasformare il processo a carico degli imputati per i fatti accaduti nella caserma di Bolzaneto in un processo contro la polizia, né tantomeno dobbiamo considerare gli odierni imputati responsabili dei reati che vengono loro contestati solo perché appartenenti alle forze dell'ordine che hanno avuto la sfortuna di essere presenti in quel luogo. Se qualcuno ha sbagliato, se effettivamente si sono verificate delle incresciose situazioni di reati commessi a carico dei detenuti, è giusto che queste condotte vengano sanzionate, ma solo dopo che venga accertata in modo approfondito la responsabilità personale dei singoli in ordine alle rispettive imputazioni. A questo proposito, la scrupolosa disamina delle emergenze processuali deve riguardare tutti gli elementi costitutivi dei singoli reati oggetto di imputazioni, non essendo accettabile, proprio perché contraria ai più elementari principi del diritto, l'applicazione dell'equazione presenza sul luogo dei fatti uguale automatico accertamento di responsabilità. In secondo luogo, sembra necessario a questo difensore stigmatizzare quello che dovrebbe essere naturalmente un criterio guida ai fini dell'individuazione del successivo accertamento giudiziale delle singole responsabilità. L'analisi delle condotte degli imputati deve essere effettuata con particolare attenzione a quell'elemento soggettivo che sempre nelle diverse fattispecie di reato sorregge la condotta dell'uomo, che sia azione o omissione. È di tutta evidenza come per la sussistenza di qualsiasi fattispecie di reato non sia sufficiente la realizzazione degli elementi oggettivi del medesimo, ma occorra l'esistenza di un nesso psichico che colleghi il soggetto agente al fatto criminoso. In altri termini, non basta porre in essere la condotta tipica del reato, è necessario che la stessa sia assistita da dolo o colpa, come prescrive l'articolo 42 del Codice Penale. Nessuno può essere punito per un'azione o omissione preveduta dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e volontà, e nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. Legge che determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione o omissione, e sono i casi della cosiddetta responsabilità oggettiva. Questi elementari concetti giuridici, assolutamente familiari a chi come noi giornalmente si trova nelle aule di giustizia penale, sono stati da questa difesa ribaditi in quanto costituiscono un elemento di analisi imprescindibile per qualunque giudice o collegio giudicante che si trovi a valutare e successivamente a individuare la sussistenza o meno di una responsabilità penale individuale. Passando in concreto all'analisi dell'imputazione posta a carico della dottoressa Anna Poggi, consistenti nei capi 6 e 7 del decreto che dispone al giudizio ed aventi ad oggetto i reati di cui gli articoli 323 e 608 Codice Penale, per avere nella sua qualità di pubblico ufficiale tollerato, consentito e non impedito che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie, a trattamenti inumani e degradanti, a misure di rigore non consentite di norme di legge e di regolamento, questa difesa intende fin da subito precisare che avrà come criterio guida di queste note difensive quello di non approfondire in alcun modo le indagini sui singoli episodi delittuosi che l'accusa sostiene si siano verificati nei confronti della persona arrestata o fermata nella caserma di Bolzaneto. Questo modo di procedere non vuole in alcun modo significare una passiva accettazione da parte di questa difesa della ricostruzione accusatoria in merito agli episodi accaduti a Bolzaneto nei giorni del vertice del G8. Questo difensore infatti ben ricorda come le deposizioni delle parti offese su tali punti siano state non certo prive di contraddizioni tra di loro e anche come queste dichiarazioni siano state in contrasto con quelle rese dalle stesse parti in occasione delle sommarie informazioni testimoniali raccolte dai pubblici ministeri. Ci si propone unicamente di non deviare l'attenzione dei giudicanti da quelle che sono le argomentazioni principali di questa difesa. L'istruttoria dibattimentale infatti ha evidenziato non solo l'assoluta carenza di elementi probatori a sostegno delle imputazioni attribuite alla dottoressa Anna Poggi, ma anche che la medesima in tali occasioni ha tenuto una condotta del tutto contraria a quella contestata. Il prologo della tesi accusatoria delineata dall'ufficio del pubblico ministero contiene preliminarmente un riferimento alle carenze e agli errori che avrebbero costellato la fase organizzativa della struttura ricettiva di Bolzaneto. Tali mancanze, tuttavia, lungi dal costituire un possibile elemento di attenuazione della responsabilità degli imputati, vengono al contrario utilizzate dai pubblici ministeri per sgomberare subito il campo da eventuali suggestioni difensive volte a far emergere ipotetiche responsabilità a livello politico. Sul punto, infatti, la valutazione del pubblici ministeri è piuttosto lapidaria. Il disastro organizzativo non può essere utilizzato come un alibi. Tutt'al più, sempre secondo i pubblici ministeri, la disorganizzazione imperante a Bolzaneto avrebbe contribuito a permettere che le presunte vessazioni ai danni delle persone arrestate e fermate fossero tollerate o quantomeno si consumassero nella indifferenza generale all'interno della struttura. Il clima di tensione e confusione di quei giorni avrebbe quindi costituito l'humus sul quale si sarebbero innestate le varie fattispecie di reato dolose, e i responsabili materiali e morali di quanto successo sarebbero da ricercarsi unicamente nella cerchia di agenti e ufficiali di Polizia di Stato e di Polizia Penitenziaria presenti a vario titolo a Bolzaneto durante il vertice. Curiosamente, però, gli strali dei pubblici ministeri si concentrano non tanto nei confronti degli esecutori materiali dei reati, quanto soprattutto contro il cosiddetto livello apicale, cioè quei soggetti posti al vertice delle rispettive forze di polizia e forniti di poteri decisionali organizzativi, in grado, pertanto, secondo la suggestiva e suggestionante tesi dell'accusa, di incidere, non si sa come, sull'intera attività del sito e sul trattamento delle persone ivi trattenute. Secondo la ricostruzione dell'ufficio del pubblico ministero, infatti, la situazione verificatasi a Bolzaneto sarebbe stata di una tale gravità, durata e consistenza da poter essere sicuramente percepita da chiunque transitasse nella struttura a titolo non occasionale, per un arco di tempo apprezzabile e con carattere di continuità, all'incirca, hanno detto i pubblici ministeri, un turno di lavoro, cioè 6-8 ore. Anche perché i vari reati contestati sarebbero avvenuti in uno spazio comunque delimitato e circoscritto, per di più in zone di transito ben visibili, attesa la particolare conformazione della struttura della caserma. Per queste ragioni la conclusione a cui pervengono i pubblici ministeri è che chi c'era deve avere sicuramente visto e capito quello che stava accadendo e che tale consapevolezza andrebbe presunta esclusivamente dal criterio temporale suddetto. È facile notare come la creazione di questa intima correlazione tra elemento soggettivo e dato temporale sia la vera pietra di volta dell'intero impianto accusatorio nei confronti dei soggetti definiti come apicali, poiché solo attraverso la dimostrazione della sussistenza del dolo in capo ai medesimi è possibile imputare loro le singole vessazioni presuntivamente commesse da altri appartenenti alle forze dell'ordine nella struttura. Alla carica e qualifica rivestita da questi soggetti si accompagna infatti, secondo i PM, la posizione di garanzia in relazione al trattamento delle persone fermate, derivante in primis dall'articolo 55 del Codice di Procedura Penale, e in secondo luogo dai vari provvedimenti amministrativi di nomina e di conferimento dell'incarico. Da queste fonti normative discenderebbe dunque per i soggetti sopraindicati l'obbligo non solo di astenersi da azioni lesive ai danni delle persone fermate, ma anche quello di attivarsi per impedire la lesione dei loro diritti anche in riferimento all'altrui condotta, come prevede l'articolo 40 capoverso Codice Penale. Per quanto concerne l'imputata Poggi, l'ufficio del pubblico ministero ha ritenuto si dovesse considerare in posizione di garanzia, in ragione sia del grado rivestito, sia del fatto che insieme a Perugini era responsabile dell'unica unità stabilmente presente a Bolzaneto per la Polizia di Stato, con compiti e ruoli ben definiti, l'ufficio trattazione atti. I pubblici ministeri infatti hanno evidenziato nella loro discussione come gli atti amministrativi di nomina e conferimento in carico, quali ad esempio l'ordinanza del questore di Genova del 17 luglio 2001 e l'ordine di servizio del capo della Digos, parlassero per l'appunto di attività di trattazione dei fermati e di gestione e trattazione degli eventuali fermati ed arrestati, con ciò sottintendendo in altri termini che i due funzionari più alti in grado presenti stabilmente a Bolzaneto non dovessero e non potessero occuparsi soltanto della redazione degli atti di PG, disinteressandosi da tutto il resto. Secondo i PM, infatti, la responsabilità degli incaricati di vigilanza, cito testualmente le loro parole, si aggiunge ma non elide la responsabilità di chi si trovava al vertice e aveva quindi il dovere e il potere di impedire la commissione dei reati anche da parte dei custodi. Paradossalmente però, neanche la circostanza che la stessa imputata si sia adoperata in prima persona per risolvere concretamente momenti di tensione all'interno della caserma viene valutata positivamente, anzi assumendo una valenza probatoria negativa, volta a certificare unicamente come in realtà, non essendo stata chiusa in permanenza nei locali dell'ufficio trattazione, la nostra assistita fosse cosciente di quanto stava consumandosi nella struttura. In base a questa ardita ricostruzione, dunque, l'aver omesso nel suo esame del 1 ottobre 2007 una di tali positive attività risulta essere per i pubblici ministeri gravemente significativo del fatto che gli imputati avessero acquisito piena consapevolezza di quanto stava accadendo. I pubblici ministeri comunque, a scanso di equivoci, arrivano a contestare anche il merito di questi interventi, definiti nella requisitoria come inadeguati, inefficaci e insufficienti. Visto che da un lato non è stata redatta alcuna annotazione o segnalazione all'autorità giudiziaria di eventuali fattispecie di reato e dall'altro non sarebbe stata avviata la benché minima attività rivolta sia all'individuazione dei responsabili sia ad impedire il ripetersi di questi episodi. In data 16 maggio 2005, il GUP presso il Tribunale di Genova, dottor Maurizio De Matteis, emetteva all'esito dell'udienza preliminare il decreto che dispone il giudizio a carico degli odierni 45 imputati per i reati commessi in occasione del vertice G8 del luglio 2001 nella struttura della caserma di Polizia di Stato in Genova Bolzaneto, fissando contestualmente la data del 12 ottobre 2005 come data di inizio del relativo processo innanti la terza sezione del Tribunale Penale di Genova. Piace a questa difesa riassumere la complessità e la vastità dell'istruttoria dibattimentale con le parole della requisitoria dei pubblici ministeri. Venivano tenute complessivamente 157 udienze dal 12 ottobre 2005 al 30 ottobre 2007, data in cui veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, e che complessivamente venivano ascoltate nelle varie vesti di testimoni, testimoni assistiti, indagati, imputati in procedimento connesso o collegato, consulenti e imputati, 392 persone. A fronte di questo impressionante dato statistico, la difesa sommessamente ne oppone uno solo, ma di soverchia importanza, che fin da ora si porta all'attenzione del Tribunale Illustrissimo. Nessuna delle 392 persone ascoltate a qualsiasi titolo, soprattutto nessuna delle oltre 200 persone offese, ha mai riferito direttamente o indirettamente che l'imputato Anna Poggi, all'epoca commissario capo della Polizia di Stato e secondo in grado solo al dottor Perugini tra coloro che per la Polizia di Stato si trovavano nella struttura di Bolzaneto, abbia assistito inerte, e sottolineo inerte, a uno qualsiasi degli innumerevoli, almeno secondo l'accusa, episodi di ingiurie, violenze, trattamenti vessatori, inumani e degradanti, nonché ad arbitrare ingiustificate applicazioni di misure di rigore non consentite dalla legge. Quanto sopra è reso ancora più evidente dalla semplice considerazione secondo la quale, laddove durante l'escussione dei testi fossero emerse circostanze diverse, e cioè testimonianze in ordine alla effettiva presenza dell'imputata a taluni di questi fatti, questo elemento, e non quello relativo al criterio temporale, empirico e più adatto a forme diverse di responsabilità rispetto a quella dolosa contestata, la responsabilità oggettiva che sopra abbiamo richiamato e abbiamo visto al terzo comma dell'articolo 42 del Codice Penale, sarebbe stato utilizzato dai pubblici ministeri quale dato rivelatore della consapevolezza in capo all'imputata stessa di tutte quelle vergognose e indecorose situazioni che si sarebbero verificate nella caserma di Bolzaneto. Una volta fatta questa digressione nell'ambito di quelle considerazioni difensive che troveranno miglior approfondimento nel paragrafo successivo, appare indispensabile ricostruire il ruolo e l'effettiva attività compiuta dalla dottoressa Anna Poggi nell'arco di tempo nel quale la stessa si è trovata ad operare all'interno della struttura di Bolzaneto. In particolare, nell'udienza del 1 ottobre 2007, la stessa imputata ha ricostruito il periodo trascorso a Bolzaneto nei tre giorni dal 20 al 22 luglio 2001, partendo dal momento del suo arrivo nella struttura medesima. La dottoressa Poggi, responsabile del servizio di trattazione degli atti di eventuali fermati o arrestati, ha dichiarato di essere arrivata in caserma venerdì mattina verso le ore 9:10, per andare via solo verso le ore 2:03 della notte insieme al dottor Perugini. Il sabato giunse invece nel primo pomeriggio e rimase in caserma fino allo stesso orario della sera prima, andando via sempre in compagnia del dottor Perugini, immediatamente prima dell'arrivo dei cosiddetti arrestati della Diaz. La domenica infine si trattenne solo poche ore, dalle ore 13:14 fino alle 15:30-16 del pomeriggio, per ultimare gli ultimi verbali e sbrigare i necessari incombenti. Il suo ruolo all'interno della struttura, circostanza peraltro indiscussa e provata per tabulas dai vari provvedimenti amministrativi di nomina e di conferimento in carico acquisiti nel fascicolo del dibattimento, era esclusivamente quello di responsabile del servizio di trattazione degli atti inerenti le persone arrestate e fermate tradotte a Bolzaneto, almeno fino all'intervento del dottor Perugini, il quale, essendo più alto in grado, le subentrò al vertice. L'organizzazione del servizio era già stata predisposta preliminarmente dalla squadra mobile della Digos e dall'ufficio gabinetto della Questura di Genova. mentre in concreto le mansioni dell'imputata consistevano nel tenere i rapporti con la questura, più precisamente con l'ufficio di gabinetto, la Digos e il dottor Mortola, e con la procura della Repubblica, a cui comunicava i nomi dei fermati, oltre che con i vari consolati in caso di arrestati stranieri. Inoltre l'imputata ha anche affermato di essersi preoccupata di contattare eventuali avvocati di fiducia nominati e in alcuni casi gli stessi familiari delle persone ristrette. Per questa ragione la dottoressa Poggi era perennemente al telefono, rinchiusa nella sua stanza ad adempiere queste incombenze. L'esame dell'imputata ha portato all'evidenza anche del collegio giudicante un fatto, peraltro già emerso nella fase delle indagini preliminari e successivamente riscontrato da altre testimonianze, vedi per tutte quelle del dottor Crea dell'ufficio di gabinetto della Questura di Genova, che sono a modesto avviso di questo difensore di fondamentale importanza. La dottoressa Poggi, infatti, è stata la prima a constatare l'esistenza di una chiara e rilevante lacuna organizzativa, ossia la mancata previsione di un servizio di vigilanza delle celle, nel caso poi puntualmente verificatosi dell'arrivo di eventuali persone arrestate e fermate. E non solo. La stessa si è adoperata in tutti i modi per cercare di ovviare a questa importantissima problematica, letteralmente tempestando di telefonate l'ufficio di gabinetto della Questura di Genova, fino al momento in cui ottenne da uno dei funzionari, in particolare dal dottor Crea, la disposizione orale di far fermare per la vigilanza degli arrestati e fermati le persone che ne avevano materialmente effettuato la traduzione nel sito. Molto è stato detto dai pubblici ministeri in ordine a questa circostanza. Stupisce soprattutto che tale elemento, sicuramente indicativo di buona fede, di spirito di iniziativa e certamente in contrasto con l'animus di chi vuole, omettendo il proprio intervento, agevolare la commissione dei reati contestati, sia stato ridotto dalla pubblica accusa alla stregua di circostanza dalla valenza indiziante, perché indicativa del ruolo referenziale svolto nella struttura per la Polizia di Stato. Per ciò che concerne la consapevolezza in capo all'imputata di quanto accaduto all'interno della struttura, evidente è stato il tentativo del pubblico ministero, che ha esaminato la medesima all'udienza del 1 ottobre 2007, di dimostrare attraverso una ripetuta, quasi ossessiva serie di domande specifiche la presenza della dottoressa Anna Poggi in occasione di alcune delle presunte condotte vessatorie. Altrettanto ripetitive quanto nette sono state le risposte della medesima in ordine alla occasionalità della propria presenza all'esterno della stanza, la prima sulla destra per chi entrava nella struttura, nella quale ha svolto per intero il proprio lavoro. L'assidua e continuativa presenza della dottoressa Anna Poggi nella propria postazione all'interno della prima stanza della Digos è stata peraltro confermata dalle numerose testimonianze dei colleghi operanti nell'ufficio di trattazione atti succedutesi nel corso del presente processo e dall'esame del coimputato Perugini Alessandro. A conferma di quanto sopra, l'attività in concreto esercitata e soprattutto la costante presenza nella stanza, vengono di seguito estrapolate le numerose seguenti dichiarazioni testimoniali. La deposizione del vicequestore aggiunto Cipriani Francesca, l'udienza del 28 novembre 2006, su domanda del PM. Lei ricorda se in questo ufficio c'era solo il dottor Perugini o c'erano altre persone? Risposta: c'era una marea di persone che lavoravano al computer. Mi sembra di ricordare una collega, non c'era solo lui assolutamente. Ancora su domanda del PM, ricorda la collega chi era? Risposta: il nome no. E ancora su domanda del PM, lei aveva detto che era la dottoressa Poggi? Risposta: sì, adesso che lei me lo ricorda, sì. Ulteriore deposizione, quella dell'ispettore superiore della Polizia di Stato Barbieri Marco, l'udienza del 18 dicembre 2006. Su domanda della difesa, si ricorda la dottoressa Poggi come presente sempre nella postazione sua? Può riferire cosa materialmente facesse in quei giorni, insomma nel venerdì e nel sabato? Risposta: era quella che faceva capo col gabinetto e di conseguenza so che poi tra linee occupate, tra molte attività, era abbastanza sovente al telefono. Quindi lei la ricorda materialmente quasi sempre nella sua postazione, chiede la difesa. Risposta: io me la ricordo parecchio tempo dietro al telefono a cercare di chiamare, a rappresentare problematiche, quindi era abbastanza impegnata. Ed ancora in ordine all'eventuale presenza della dottoressa Poggi davanti alle celle dei fermati, su domanda sempre del difensore, si ricorda di avere visto la dottoressa Poggi in qualche occasione davanti alle celle dei fermati? Risposta: assolutamente no. La deposizione dell'ispettore capo PS Zampesa e Franco all'udienza del 18 dicembre 2006. Domanda della difesa: lei è andato più volte quindi dalla dottoressa Poggi o nella stanza della dottoressa Poggi? Sì, sicuramente, oppure sono andato nella stanza a fianco a fare delle fotocopie, quello sì. Domanda della difesa. Ha avuto modo di vedere la dottoressa Poggi nei momenti in cui lei chiaramente è uscito dalla sua postazione? Di vedere la dottoressa Poggi in qualche momento nel corridoio che comunque passava davanti alle celle degli arrestati e dei fermati? Risposta. Io non l'ho vista nel corridoio, non l'ho mai notato. Ecco, non l'ho notato. Deposizione dell'ispettore capo della Digos del Giac Antonio, udienza del 19 dicembre 2006. La dottoressa Poggi si trovava sempre, io l'ho vista sempre nella sua stanza. Credo di non averla mai vista al di fuori della sua stanza, anche perché era oberata da una serie di attività abbastanza, direi, irrituali, ma certamente fastidiose. È una testimonianza emblematica questa. Era sempre al telefono, doveva comunicare continuamente i numeri delle persone, che purtroppo ovviamente aumentavano, delle persone fermate, arrestate e denunciate. Era, per usare un'espressione forte, bombardata di telefonate dal questore, dall'ufficio di gabinetto, dal ministero. L'ho sempre vista con il telefono in mano, ci scappava da ridere, la prendevamo anche in giro. A domanda della difesa, ecco. Senta, questo sia nella giornata di venerdì sia sabato, risposta, per quanto l'ho vista io, sempre la stessa situazione. Mi ricordo che un giorno, mi pare sabato pomeriggio, il dottor Perugini ci propose di andare a prendere il caffè, una sosta di pochi minuti, allo spaccio della caserma. Lei non venne perché era impossibilitata da questo tipo di attività. Ed ancora sulla domanda della difesa, senta, quindi esclude che lei si sia recata nei corridoi verso le celle per quello che ha visto chiaramente? Per quello che mi ricordo soprattutto lo escluderei. Questa numerosa serie di testimonianze continua, a rischio di diventare quasi così fastidiosa, ecco, per chi non vuol sentire. Deposizione agente scelto PS Raschellà Enzo. Domanda difesa, udienza sempre del 19 dicembre 2006. Ha mai avuto occasione di vedere la dottoressa Poggi in giro per i corridoi alle celle, davanti alle celle? No, mi sembra di no. Deposizione sovrintendente capo Pinzone Sebastiano, 19 dicembre 2006. Ricorda di avere mai visto la dottoressa Poggi fuori dalla sua stanza? Risposta. No, guardi, forse era l'unica che non usciva quasi mai. Deposizione assistente Sciuttornella, udienza 19 dicembre 2006. Ricorda di avere mai visto la dottoressa Poggi fuori dalla sua stanza? Risposta no. Cioè lei ricorda di averla vista sempre all'interno della sua stanza? Quel poco che ho visto sì. Io la ricordo vicino a una, cioè seduta dietro una scrivania. E ancora la deposizione dell'assistente di PS Giannini Sabrina, udienza 8 gennaio 2007. A Bolzaneto siamo entrati in questa palazzina, adibita diciamo ai fermati. Siamo entrati subito sulla destra e c'era una stanza che si occupava della trattazione degli atti, per cui abbiamo detto che eravamo con questa ragazza, dove c'era, mi ricordo, il commissario Poggi. E in occasione di un successivo secondo viaggio a Bolzaneto ancora, no, perché forse nel secondo viaggio c'erano entrambi, Poggi, si riferisce a Poggi e Perugini, credo nella stanza quella lì, per cui potrebbe essere uno quanto l'altro. Su domanda del PM, sempre la solita stanza? Sì, direi di sì, sempre sul punto, assolutamente, perché io la Poggi l'ho vista lì e non l'ho rivista più. Quando sono andato ho bussato giusto per salutarla, perché sembrava scortese, ma non mi ha neanche salutato da quanto era sommessa dalle carte. Da ultimo, su domanda del PM, senta, un'ultima cosa, lei la dottoressa Poggi l'ha mai vista nel corridoio? Risposta assolutamente. Su contestazione del PM, perché quando era stata sentita, sempre il 23 aprile, aveva detto, voglio precisare che comunque io la dottoressa Poggi l'ho sempre vista nel suo ufficio, solo una volta in tutta la giornata l'ho vista nel corridoio. Risposta, non lo so, magari era andata in bagno, non lo so. E da ultimo la deposizione dell'ispettore La Rosa, all'udienza del 20 marzo 2007. La dottoressa Anna Poggi, a parte l'attività che ho descritto, valutare informative, eccetera, eccetera, aveva soprattutto il compito di mantenere i rapporti con il pubblico ministero di turno. Io avevo fatto una battuta, evidentemente l'aveva mantenuti male, che è quasi emblematica della situazione poi che si è verificata nei confronti della Poggi. E poi essenzialmente manteneva i collegamenti telefonici con il nostro ufficio di gabinetto, che la martellava in continuazione. Nel senso, detto chiaramente, la dottoressa Anna Poggi era inchiodata a quella scrivania. Vi ricordate il bombardata, che è un'espressione simile usata dall'ispettore del Giacco? Sempre a parlare al telefono. Ed ancora, la dottoressa Anna Poggi si metteva a disposizione per eventuali telefonate agli avvocati e consolati. Diciamo che curava tantissimo l'oneroso aspetto burocratico di questa attività. In ordine alla presenza, per quello che ricordo io, la dottoressa Poggi la trovavo sempre nella sua scrivania, l'ho vista essenzialmente lì, forse quando si è sentata per andare a mangiare, se ci è andata, perché non lo so neanche. Un'altra parte del capo di imputazione a carico della dottoressa Anna Poggi fa riferimento alla cosiddetta problematica relativa alla mancata somministrazione di cibo ed acqua alle persone ristrette nelle celle della struttura di Bolzaneto. A questo in proposito, l'imputata, esaminata dal pubblico ministero nella già citata udienza del 1 ottobre 2007, ha fornito una spiegazione che, alla luce della incessante attività svolta dalla medesima durante i massacranti turni di servizio, 17-18 ore solamente al venerdì, 12-13 al sabato, del fatto che la medesima, non facendo parte del servizio di vigilanza, non aveva la contezza immediata della situazione delle celle, e soprattutto dalla circostanza certa e riferita anche dei testi, secondo la quale nessuno ebbe mai a riferirle della cosiddetta problematica del cibo, appare assolutamente plausibile e in conflitto con la ricostruzione accusatoria, che vuole imputare tale inerzia alla volontà di infliggere ulteriori sofferenze ad individui già per altre ragioni provati, o, per meglio dire, nel caso dei cosiddetti apicali, di agevolare tali disdicevoli condotte. Ecco cosa dice sul punto la dottoressa Anna Poggi all'udienza sempre del 1 ottobre 2007. Su domanda del PM, ecco, lei ha avuto modo di occuparsi, diciamo, di verificare se i fermati, gli arrestati per il periodo in cui erano a disposizione per la Polizia di Stato, avessero cibo, acqua? Domanda del PM, visto che i tempi di permanenza sono stati di una certa durata, risposta. Effettivamente sì, si sono allungati poi successivamente. Inizialmente i tempi di permanenza erano tempi di permanenza normali, come quelli di un qualsiasi arrestato fermato di una volante di una questura. Comunque, ripeto, c'era molta confusione e io la maggior parte del tempo la passai al telefono. Se qualcuno fosse venuto a riferirmi questo problema, se fossero state fatte delle richieste e qualcuno fosse venuto a riferirmelo, mi sarei attivata, come per tutto il resto. Sul momento non ebbi assolutamente sentore che c'era del problema, se no mi sarei attivata. Se qualcuno fosse venuto a dirmi che c'era questo problema, mi sarei attivata. Ancora su domanda della difesa, nessuno le venne a chiedere vetovagliamento per le persone che si trovavano lì? No, nessuno venne a chiedermelo, né io ebbi percepì questo problema. Con la confusione, con la mole di lavoro che c'era sul momento, non percepì questo problema. Domanda della difesa, ecco, ci può dire, io non so se lei ricorda, ma ebbe spesso lei occasione di dissetarsi, comunque se era in una fase in cui non aveva neanche la possibilità di alzarsi? No, non mi alzai quasi praticamente dalla seggiola, quindi anch'io ero in quelle stesse condizioni. Ancora sulla problematica del cibo, c'è la deposizione del vice sovrintendente Benedetti Cesare all'udienza del 4 dicembre 2006. Domanda del PM, perfetto, le volevo ancora chiedere un'ultima cosa, se ricorda se durante il suo servizio ha avuto modo di percepire se vi fosse bisogno del cibo, se ha avuto modo di occuparsi di cibo e acqua per i detenuti, qualcuno dei suoi sottoposti gli ha rapportato qualche cosa in riferimento a questo? No. Deposizione sovrintendente Tripisciano, 4 dicembre 2006, avrei ancora una domanda, durante la sua permanenza lei ha percepito, ha sentito che ci sia stata una richiesta di cibo da parte degli arrestati? No. Domanda del PM, non ne ha saputo nulla? No. Deposizione dell'ispettore capo Zampese, udienza 18 dicembre 2006. Domanda del PM. Ecco, le volevo chiedere, ispettore, se questo problema, diciamo, del fatto che i detenuti non avevano mangiato, di questo problema ebbe modo di parlarne con la dottoressa oggi oppure no, visto che era il suo funzionario di riferimento? Risposta. Allora, io sinceramente no, però l'appoggio in quel contesto, secondo me, se n'era già, cioè pensavo, perché poi alla fine mi relazionavo con l'appoggio, però in quel contesto l'appoggio doveva avere lasciato già la struttura, se non sbaglio, perché è successo in un periodo successivo. Stiamo parlando dei fatti della domenica mattina, nel momento in cui più o meno poi intervenne anche l'ispettore Badolati. Ancora su contestazione del PM, sì, dice lo Zampese, ma non poteva essere l'appoggi, perché l'appoggi in quel contesto aveva già lasciato la struttura. Ancora su continue sollecitazioni del PM, no, perché poi con gli orari, però non poteva essere la dottoressa Appoggi. Il pubblico ministero alla fine dice, ho capito, risposta, erano già fuori, sostiene lo Zampese, erano già fuori, c'era Barbieri, diciamo, l'unica persona della Digos che era rimasta era l'ispettore Barbieri, non era la dottoressa Appoggi. Il già citato ispettore La Rosa all'udienza del 20 marzo 2007. Lei ha mai assistito, oppure comunque le è giunta notizia che la dottoressa Poggi abbia assistito a eventuali episodi di minaccia, violenza? No, non mi risulta. E le consta che sia stata avvisata durante il proprio servizio di problematiche, oltre a quelle che lei ha già riferito, relative agli arrestati e fermati che erano nelle celle? No, non mi risulta che sia venuta a conoscenza di questi fatti. Sicuramente me ne avrebbe parlato. Quanto meno fuorviante appare sul punto l'accostamento operato dai pubblici ministeri tra l'operato dell'ispettore Badolati e quello dei cosiddetti apicali. Non si deve dimenticare infatti che intanto il primo faceva parte del gruppo addetto alla vigilanza delle celle e quindi lui sì aveva la possibilità di verificare in concreto le condizioni dei detenuti. E poi che cronologicamente la vicenda di Badolati si verifica la domenica mattina, quando nelle celle vi sono gli arrestati della Diaz, sicuramente in condizioni peggiori di altre, soprattutto quando sia la dottoressa Poggi che il dottor Perugini, che non si erano in alcun modo occupati di quel gruppo di arrestati, avevano da tempo già lasciato la struttura. Da ultimo, questa difesa intende analizzare l'addebito relativo alla condotta consistente nell'avere agevolato e o tollerato, non impedendo la condotta di altri, che le persone arrestate o fermate, tradotte nel sito di Bolzaneto, subissero trattamenti vessatori sia nelle celle che nel corridoio della caserma, che nel piazzale antistante la stessa. Evidente che da quanto sopra profusamente evidenziato in ordine alla ininterrotta presenza dell'imputata all'interno della stanza nella quale svolgeva il proprio lavoro, si ricava una prima importante conclusione. La dottoressa Poggi, avendo trascorso nella stanza segnatele per l'espletamento del proprio incarico la quasi totalità del tempo di permanenza nella struttura, non poteva in alcun modo autonomamente rendersi conto di ciò che si presume sia accaduto nelle altre zone della caserma. Occorre pertanto esaminare se l'imputata abbia potuto percepire qualche situazione anomala nelle rare occasioni in cui, come la stessa ebbe a dichiarare, per sgranchirsi le gambe o fumare una sigaretta, si portò all'esterno della propria stanza, o se vi fu qualche segnalazione da parte di coloro addetti alla vigilanza, loro preposti eventualmente dei colleghi dell'ufficio trattazione atti, che direttamente o indirettamente si trovarono di fronte a tali situazioni. A puro titolo informativo, si precisa che gli episodi in cui la dottoressa Napoggi si è adoperata attivamente per la risoluzione di particolari situazioni percepite da lei direttamente o riferitele da altri, quali l'episodio del gas urticante e altri episodi di assembramenti, saranno trattati nel paragrafo successivo di queste note difensive dedicate alla dimostrazione dell'assenza nella condotta dell'imputata del dolo dei reati di cui è al capo di imputazione. E veniamo quindi a esaminare la situazione che la Poggi avrebbe alla quale avrebbe assistito la dottoressa Poggi durante le rarissime occasioni in cui si è portata nella zona del corridoio delle celle. Ecco cosa riferisce all'udienza del 1 ottobre 2007. Domanda del pubblico ministero: ecco, ha avuto modo in qualche occasione di portarsi verso le celle? Sì, come ho già risposto, penso che mi sarò mossa e spostata nelle celle forse un paio di volte il venerdì, ovviamente la mattina appena arrivai, perché notai che c'era il problema della vigilanza, e forse un altro paio di volte in tutti i due giorni, forse una volta a salutare la Giannini che conosco, ma nulla di più. E domanda del pubblico ministero: in tutto sarò passata tra venerdì e sabato due o tre volte, due volte al venerdì, una volta al sabato, se sono passata. Domanda del pubblico ministero: ecco, non ricorda se, diciamo, davanti a quale cella ha avuto modo di, fino a che punto dei corridoi si è portata, lo ricorda? Non ricorda assolutamente il punto, però le ripeto, rilanticipo la domanda che sicuramente mi farà: ricordo benissimo la mia immagine focalizzata su una cella sulla destra. C'erano un gruppo di ragazze di sesso femminile, erano sedute in cerchio e parlavano tra di loro. Questa è l'immagine che io ho e che ricordo. Domanda del pubblico ministero: ecco, altre volte, diciamo in queste 3-4 volte che è passata, altri ricordi? Risposta: mi ricordo vagamente, però questi erano uomini, non ricordo se sulla destra o sulla sinistra, ed erano in piedi, però anche qua non so dirle che giorno e non so dirle che ora, erano in piedi con la schiena contro il muro. Le braccia erano distese lungo il corpo, il viso rivolto verso il centro, quindi comunque verso il centro della stanza. Sicuramente non vidi nulla che attirò la mia attenzione, se no avrei chiesto qualsiasi cosa. Dopo una pausa: perché comunque se avessi notato qualcosa che poteva attirare la mia attenzione, qualcosa di particolare, sarei intervenuta. A questo punto c'è una domanda del pubblico ministero in merito alla tematica degli insulti. Lei ha avuto modo di sentire durante il periodo in cui è stata a Bolzaneto, durante lo svolgimento della sua attività, se ci sono stati insulti nei confronti delle persone arrestate o fermate che transitavano? Di fronte a me assolutamente no. Ma non ha avuto modo di sentire nulla? Ha avuto modo di sentire grida, lamenti durante la sua permanenza? No, assolutamente. Lei ha avuto modo di assistere a episodi per cui i detenuti sono stati percossi e ingiuriati? No, assolutamente. Sicuramente, se fosse successo qualcosa, se fosse stata data una sberla o se fossero le suonerie, come ho letto, sicuramente non sono state fatte davanti a un direttivo, anche perché il personale ha paura del direttivo. In una struttura aperta e grossa e lunga, se succede qualcosa a 100 metri di distanza, io purtroppo non ho né il sentore né la percezione di quello che può succedere in una cella che è alla fine. Ed infine, a domanda della difesa, a me personalmente nessuno venne a riferirmi particolari problemi, se no mi sarei attivata come si sono attivata per la vigilanza. E credo non ci sia ragione per non credere, perché io credo che se una persona ha un determinato tipo di animus, di volontà, o non lo fa mai una determinata cosa, una determinata scelta, o quella scelta la porta sempre avanti. L'ufficio del pubblico ministero ha ritenuto non credibile quanto sopra riferito dalla dottoressa Poggi, non apparendo verosimile, è un'espressione usata dal pubblico ministero, che la medesima durante i 3 giorni di permanenza nel sito si sia recata presso le celle solo nelle poche occasioni menzionate e soprattutto non si sia avveduta dell'imposizione sistematica della posizione vessatoria, notata invece e dignitosamente ammessa dal suo collega Perugini. Senza voler entrare in polemica con i pubblici ministeri, che peraltro non si vede come possano attribuire la patente di dignità ad una dichiarazione difensiva e un'altra no, atteso che non si comprende perché vi debba per forza essere un'identità tra ciò che vide nelle celle il dottor Perugini in un determinato momento e quella che invece riscontrò, peraltro forse anche in altre celle in un altro momento, la dottoressa Poggi, vi sono sul punto numerose testimonianze di altri componenti dell'ufficio trattazione atti che avevano loro sì il motivo per andare nelle celle, loro sì, perché prendevano determinate persone per la firma dei vari verbali, che confermano quanto dichiarato dall'imputata medesima, rendendo del tutto rilevante l'ipotesi, peraltro costruita nel nulla e ben rappresentata dall'uso del periodo ipotetico e dell'espressione non è verosimile, formulata dai pubblici ministeri. Abbiamo già riportato le numerose dichiarazioni degli agenti operanti nell'ufficio di trattazione atti e di altro personale della Polizia di Stato, che ribadiscono la costante presenza dell'imputata nella propria stanza e quasi mai all'esterno di essa. Di seguito, in breve, verranno riportate le dichiarazioni rese da questi stessi soggetti in ordine a ciò che notarono in occasione del loro passaggio davanti alle celle, in particolar modo con riferimento alle diverse posizioni tenute dalle persone arrestate o fermate. Deposizione dirigente di pubblica di Polizia di Stato Gaetta Giorgio, all'udienza del 24 gennaio 2006, su contestazione della difesa. Ricordo che davo un'occhiata all'interno delle celle, ricordo di avere visto delle persone sedute, alcune sdraiate, altre ancora in piedi. Ho visto delle persone che presentavano delle medicazioni. Deposizione dell'ispettore Norville dell'ufficio trattazione atti all'udienza del 1 dicembre 2006, a domanda della difesa, non ha mai potuto osservare se lungo il corridoio vi erano persone che stavano in piedi con le mani appoggiate al muro. Risposta, non ho mai visto nulla. E a domanda del presidente, lei durante la sua permanenza a Bolzaneto ha sentito rumori, suoni di vario genere, diciamo che era un ambiente frequentato da molte persone, cioè non può essere silenzioso, però non ho sentito niente di particolare che destasse il mio interesse, diciamo, e la mia attenzione. Domanda del presidente, per caso ha sentito suonerie, canzoni? Risposta, no, forse qualche cellulare che squillava, io non ricordo. Deposizione del vice sovrintendente Troisi Pasquale, all'udienza del 1 dicembre 2006. Domanda del pubblico ministero, quando lei vede dentro a queste celle, in che posizione stanno questi? Risposta, erano tutti in piedi, alcuni può darsi che erano seduti, cioè nel senso che adesso non mi ricordo se erano in piedi sedute, erano piene. Domanda della difesa, quando lei passava nel corridoio accompagnando questi ragazzi per fare fotosegnalamento o comunque per portarli nell'ufficio per gli atti che dovevate poi predisporre, questi ragazzi venivano accompagnati in quel modo? Non dovevano avere la testa china o non guardare? Risposta, che io mi ricordi, li ho portati tranquillamente senza far chinare la testa. Deposizione del sovrintendente Zanotto Giampaolo, udienza 4 dicembre 2006. Domanda del PM. Le due volte che era stato nella cella c'era tanta gente? No, all'inizio c'era un paio di persone. Domanda del pubblico ministero. All'inizio quando? Ma all'inizio quando sono andato. La prima volta c'erano un paio di persone. Ricordo che mi sono rivolto a una ragazza, aveva bisogno di un bicchiere, di una cosa da ragazza. E la seconda, presumo il giorno dopo, nel tarno pomeriggio, c'erano più persone. Domanda sempre del pubblico ministero, ma tipo per intenderci 7-8 persone. Domanda del pubblico ministero, ecco, la prima volta quando c'erano solo 2 persone, come erano, in che posizione erano sti arrestati? Erano, stavano chiacchierando tra di loro, ma erano in piedi, seduti? Risposta, in piedi. Domanda del pubblico ministero, in piedi? Risposta, in piedi uno di fronte all'altro che parlavano tra di loro. Domanda del pubblico ministero, ma in fondo alla stanza, contro il muro, erano nel centro della stanza, diciamo? Risposta, più o meno sì. Ed invece la seconda volta, chiede ancora il pubblico ministero, erano quasi tutti seduti per terra. Domanda al pubblico ministero, nel senso che c'era qualcuno in piedi che parlava sempre con qualcun altro, ma in piedi contro il muro? No. E ancora su domanda della difesa, in sua presenza sono avvenuti atti di violenza, di minaccia nei confronti degli arrestati e dei fermati? Risposta: no, che io sappia no, in mia presenza no. Lei qua parlava delle sue apparizioni nelle celle del corridoio. Quando è andato nelle celle ha visto persone con la faccia rivolta al muro, con le mani in alto appoggiate al muro, con le gambe divaricate? Risposta: no, non l'ho visto. Ha sentito grida di aiuto? Se avessi sentito sarei, non ho sentito. Deposizione vice sovrintendente Benedetti Cesare, udienza 4 dicembre 2006. Ecco, lei ricorda se si è recato nelle celle, se sono stati condotti nella stanza gli arrestati? A volte sono stati condotti nella stanza, mi sembra un paio di volte. Adesso non ricordo i giorni esatti, sono andato io nelle celle. Quante volte ci è andato? Penso un paio di volte. In che posizione li ricorda? Bah, c'era qualcuno che poteva stare, diciamo così, seduti, appoggiati al muro e così via. Quindi ricorda qualcheduno seduto e qualcuno appoggiato al muro? Sì, probabilmente ce n'erano alcuni che erano anche al centro della stanza e così via, ed alcuni appoggiati, ma in piedi, anche appoggiati, diciamo, tipo con la spalla, non so. E ancora su domanda della difesa, ricorda di avere visto all'interno delle celle arrestati affermati in piedi con la fronte rivolta al muro, le mani appoggiate al muro e le gambe divaricate? Nel paio di volte che sono andato io non ho ravvisato questo tipo di situazione. La deposizione del sovrintendente Tripisciano Ivano ancora all'udienza del 4 dicembre 2006. Le cito tutte per farvi vedere, farvi notare come queste non siano testimonianze sporadiche. E quindi quando si parla di verosimile, quando si dice ma non è possibile, e poi ci sono testimonianze che ripropongono esattamente le dichiarazioni rilasciate dalla testa, e si parla di testimoni per i quali non è stata chiesta la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero per eventuali contestazioni in ordine a falsità, per cui mi sembra che se sono dichiarazioni testimoniali vanno prese come devono essere prese, con la giusta fede. Deposizione sovrintendente PS Tripisciano Ivano, le faccio ancora all'udienza del 4 dicembre 2006. Le faccio ancora una domanda: lei materialmente c'è mai andato nei corridoi, nelle celle? Nelle celle non più di 3 volte, 2 o 3 volte per quello che posso ricordare. Domanda del PM, 2 o 3 volte, ecco, ci è andato il venerdì e il sabato, non lo so. Quante persone c'erano in queste celle più o meno? Quando ci sono stato io una decina. Erano divisi uomini e donne, erano tutti uomini. Mi sembra che le celle per le donne erano sulla sinistra e quelle sulla destra erano per gli uomini. In che posizione erano gli arrestati dentro la cella? Come li ha visti? Erano in piedi, seduti? C'erano seduti, seduti, alcuni in piedi. Domanda del PM, in piedi come? In che posizione? Appoggiati. Deposizione ispettore capo Digos del Giacco Antonio, udienza 19 dicembre 2006. Quando andate in questa cella, in che posizione erano gli arrestati? Beh, taluni erano in piedi, taluni erano con le spalle appoggiate alle pareti, alcuni erano appoggiati con il volto contro il muro, ricordo che altri erano appoggiati alle spalle, di spalle. Raschella Enzo, sentito agente scelto di polizia, udienza 19 dicembre 2006, domanda del PM, le volte che è andato in cella, per quello che sono i suoi ricordi, in che posizione erano le persone presenti nella cella? Diverse posizioni, qualcuno era seduto, qualcuno era in piedi, qualcuno magari lo stavano perquisendo, quindi magari era faccia al muro perché nel frattempo era arrivato e c'era il collega che lo perquisiva. Ha mai avuto occasione di vedere la dottoressa Impoggi in giro per il corridoio davanti alle celle? No, mi sembra di no. Deposizione sovrintendente capo Pinzone Sebastiano, su contestazione della difesa, all'udienza del 19 dicembre 2006, all'interno della cella c'erano 10-15 persone circa, metà erano seduti per terra, altri erano in piedi appoggiati con le spalle al muro, le mani mi sembra che fossero normali, in tasca, non c'era nessuno che si lamentava. Queste numerose testimonianze delle persone che per qualsiasi ragione hanno avuto la possibilità e l'occasione di recarsi nel corridoio della caserma e nella zona antistante alle celle, e avevano una ragione per farlo, sottolineo, hanno sostanzialmente confermato quanto dichiarato dall'imputata. Si potrà in modo semplicistico peraltro obiettare che si tratta di dichiarazioni rese da personale della Polizia di Stato e quindi di parte. A chi dice questo, noi rispondiamo in primo luogo che le testimonianze da qualsiasi parte provengano hanno sicuramente valenza probatoria più elevata di una presunzione basata sul sillogismo più volte espresso con il concetto chi c'era ha sicuramente visto e capito quello che stava accadendo. Ed inoltre non è colpa di questa difesa se la pubblica accusa in 4 anni di indagine, 2 di processo, avendo a disposizione la testimonianza di centinaia di persone, la maggioranza delle quali parti offese, non è riuscita a dimostrare la presenza dell'imputata che per ragioni di sesso, funzioni dirigenziali svolte e caratteristiche fisiche, non poteva certo passare inosservata nei momenti in cui ripetutamente e sistematicamente si sarebbero verificate le presunte attività delittuose o che tali situazioni siano state comunque riferite alla medesima. Non appare casuale, infatti, che sul punto presenza degli imputati nella zona in prossimità delle celle, le uniche testimonianze fornite dai pubblici ministeri riguardino in realtà solo e esclusivamente l'imputato Perugini e non anche la nostra assistita. Pagina 34, capitolo 6 della requisitoria del pubblico ministero, le dichiarazioni riportate degli Astrici, Raschellà e del Giacco. Abbiamo ricordato nella parte iniziale di queste note difensive che le imputazioni a carico della dottoressa Anna Poggi relative ai reati di quegli articoli 323 e 608 codice penale si sostanziano in una serie di condotte di tipo esclusivamente omissivo. Ed infatti, secondo la ricostruzione degli eventi proposta dall'accusa, gli appartenenti al cosiddetto livello apicale, funzionari della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, tra cui appunto la nostra assistita, non avrebbero impedito, abusando del proprio ufficio, tutta una serie di condotte dirette a cagionare alle persone offese un danno di carattere umanitario, consistente nell'essere sottoposti a ingiurie, lesioni, percosse e altre violazioni dei più elementari diritti umani. E inoltre, concorrendo nel reato ex articolo 40 capoverso codice penale, non impedendo un evento che avevano l'obbligo giuridico di impedire, avrebbero sottoposto a misure di rigore non consentite le persone che si trovavano nella caserma di Bolzaneto in qualità di arrestati o fermate. In queste pagine abbiamo già delineato alcune delle linee guida che devono essere seguite allorché sia necessario analizzare fattispecie di reato quali quelle sottoposte all'attenzione di questo collegio. Abbiamo indicato la particolare attenzione che si deve prestare all'individuazione dell'elemento soggettivo con riguardo alla dicotomia rappresentazione-volontà in materia di condotte di tipo omissivo. In via preliminare, assolutamente prodromica, è opportuno sottolineare innanzitutto come l'accertamento del dolo costituisca, senza ombra di dubbio, il momento di maggiore difficoltà e complessità all'interno di un processo, essendo necessario ricostruire e oggettivizzare una dimensione eminentemente interiore, non suscettibile di percezione sensoriale. Ancora più evidente l'importanza di tale rilievo nel momento in cui ci si trovi di fronte a quella situazione che in latino viene definita come un non agere, un non fare, perché se l'azione rappresenta solitamente una estrinsecazione dell'elemento psichico nel mondo esterno, da una non azione non è altrettanto immediatamente ricavabile l'elemento interiore. Un altro fondamentale aspetto normativo da analizzare nel reato omissivo è costituito dall'evento, la cui verificazione il titolare della cosiddetta posizione di garanzia è obbligato ad impedire. Scorrendo le pagine della requisitoria del pubblico ministero si ha la sensazione che tutte le varie e numerose ipotesi di reato verificatesi ai danni degli internati nella caserma di Bolzaneto diventino, se si analizza la condotta dei cosiddetti soggetti apicali, un evento unico, una sola generica situazione diffusa di illiceità che doveva in qualche modo, non si sa bene come, essere impedita dai funzionari. Peraltro in tal senso i pubblici ministeri si sono ben guardati dall'individuare e indicare le condotte alternative che gli apicali avrebbero dovuto tenere. Che questo sia il modo di procedere utilizzato dalla pubblica accusa è reso ancora più evidente allorquando questa incentra la propria analisi sull'elemento soggettivo di questi reati, in particolar modo nel momento in cui si pretende di collegare la consapevolezza degli apicali non ai singoli episodi delittuosi, o almeno alcuni di questi con centinaia a disposizione, ma alla generica, diffusa e consistente situazione di continua vessazione ai danni degli arrestati ed internati. La conseguenza di questa stortura nel modo di procedere risulta ben evidente laddove, come nel caso della dottoressa Anna Poggi, per certificarne la condotta omissiva costituente reato non si sia evidenziata la consapevolezza della medesima derivante dall'aver presenziata singoli episodi ben determinati di vessazione o dall'esserne stata avvertita di situazioni di disagio dei detenuti causate dal bisogno di cibo e di acqua. Si è costruito invece un criterio del tutto privo di qualsiasi aderenza al terreno del diritto, in forza del quale la presenza dell'imputata nella caserma per un arco di tempo apprezzabile con un carattere di continuità all'incirca un turno di lavoro, cioè 6-8 ore, costituirebbe di per sé la prova della percezione da parte della medesima della situazione generica di legalità. Ebbene, questo criterio è contrario sia alla logica del buonsenso che ai principi fondamentali del diritto. La contrarietà al comune buonsenso sta nel fatto, e sotto questo profilo non si può non convenirne con quel difensore che lo aveva giusto affermato nelle proprie conclusioni, che si può avere la percezione del verificarsi dei reati anche restando solo pochi minuti in un luogo e non averne la percezione restando per ore in un altro luogo. Ancora più chiara e l'irricevibilità di tale criterio sul piano normativo, in quanto l'utilizzazione di un criterio temporale per provare l'esistenza dell'elemento soggettivo introdurrebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva nel diritto penale al di fuori dei casi tassativamente preveduti dalla legge. A parere di questo difensore, inoltre, non appare corretto impostare la questione della responsabilità degli imputati cosiddetti apicali come se si fossero trovati di fronte a un unico grande evento, la situazione di illegalità diffusa, da impedire in forza della loro posizione di garanzia, anziché invece, come è avvenuto a Bolzaneto, i tanti eventi diversi nei confronti di tante persone diverse. Con la conseguenza che risulterebbe integrata la fattispecie di reato di abuso di ufficio ogni qualvolta fosse provata l'inerzia del pubblico ufficiale al fine di agevolare la commissione delle varie ipotesi di vessazione da parte di altri e una compartecipazione ex articolo 40 del pubblico ufficiale al reato di quell'articolo 608 ogni qualvolta la sua condotta omissiva avesse agevolato e non impedito la commissione da parte di altri di ogni singola restrizione arbitraria della libertà degli arrestati. Che così stiano le cose risulta per tabulas dal semplice esame del capo di imputazione in cui è contemplato l'istituto della continuazione dei reati, ex articolo 81, per ogni singola fattispecie di reato cagionata ai danni dei soggetti passivi. Ma vi è di più. I pubblici ministeri non hanno limitato la loro creatività alla costruzione di questo straordinario, nel senso latino di extraordinem criterio. Essi infatti nella loro frenesia accusatoria, nella loro volontà di acclarare la responsabilità dei fatti in capo ai vertici delle forze di polizia si sono spinti ben oltre. Ecco quindi che alcuni episodi che pacificamente hanno visto l'imputata distinguersi in positivo per il proprio intervento in situazioni nelle quali la medesima ha preso direttamente o indirettamente coltezza di alcune problematiche verificatesi nella struttura, hanno assunto per i pubblici ministeri, lungi dall'avere una qualsiasi valenza difensiva, addirittura valenza accusatoria, in quanto sintomatici della consapevolezza della situazione di illegalità in capo all'imputato. In qualsiasi altro procedimento in cui l'accusa portasse a dimostrazione della commissione di reati da parte dell'imputato, due argomenti, quali quelli proposti, non ci permetteremmo di aggiungere altro. Ci basterebbe quanto fino ad ora esposto. Ma questo, Presidente, non è un processo normale, non potrebbe esserlo, visto che ci troviamo in un paese dove i media con le loro faziosità mettono in pericolo quell'atmosfera di serenità in cui si dovrebbe celebrare un processo. E nei processi, si ricorda, si giudicano persone che, se condannate ingiustamente, ne riportano delle conseguenze indelebili. Per queste ragioni, di seguito, riporteremo questi episodi al fine di verificare se veramente da essi possa trarsi una chiave di lettura utile all'accusa o se invece ne forniscano una molto più rilevante alla difesa. Nei paragrafi precedenti questa difesa ha cercato di riassumere negli aspetti più cogenti e significativi le risultanze e gli elementi probatori emersi a favore dell'imputata Napoggi, sia nella fase delle indagini preliminari sia durante il dibattimento, prendendo peraltro ampiamente spunto in più occasioni dalla stessa requisitoria pronunciata dai pubblici ministeri in udienza. Tutte le risultanze dell'attività istruttoria riferibili alla posizione della dottoressa Napoggi conducono verso un'unica, incontrovertibile verità storica, che è stata male interpretata, per non dire in alcuni casi travisata, dai pubblici ministeri al fine di sostenere e giustificare le loro ipotesi accusatorie. La dottoressa Napoggi non ha mai commesso i reati di cui è accusata. Sotto questo profilo, i positivi interventi da lei stessa effettuati sono la dimostrazione più evidente dell'animus che sorreggeva l'imputata nei giorni in cui svolgeva il proprio servizio a Bolzaneto, indice semmai di una volontà del tutto diversa da quella che i pubblici ministeri vorrebbero provata. Prima di riportare le deposizioni testimoniali dalle quali si ricava l'esistenza di questi positivi interventi, vogliamo per brevità elencarli in sequenza. Il venerdì 20 luglio 2001 l'intervento per colmare la lacuna organizzativa relativa alla vigilanza. Venerdì o sabato 20 o 21 luglio 2001 l'intervento per far ricoverare all'ospedale un arrestato di origine greca che si era sentito male. Il venerdì 20 o sabato intervento per evitare il fotosegnalamento e la conseguente lunga attesa in celle a persone ferite provenienti dall'ospedale. Venerdì 20 o sabato 21 l'intervento in favore di Bersano Davide. Il sabato 21 luglio 2001 impartiva disposizione affinché nessuno si avvicinasse alle celle, tranne il personale addetto. Sabato notte 21-22 luglio 2001 intervento per disperdere un assembramento nel piazzale in occasione della sua partenza dal sito, in concomitanza con l'arrivo degli arrestati della Diaz. Ecco le testimonianze che confortano quanto sopra. La deposizione dell'agente scelto Raschellà, udienza del 19 dicembre 2006. Lei ricorda se si verificò qualche problema all'interno delle celle? Ricordo che ho visto portare via un arrestato che sembrava in gravi condizioni. Domanda del pubblico ministero: era greco? Quello che ho sentito sì, e l'ho visto poi passare nell'ambulanza, era proprio... Domanda del pubblico ministero: le ho chiesto questo perché lei, quando era stato sentito il 17 marzo, aveva detto che in un'occasione venne chiamata la dottoressa Foggi per un greco che stava male. Sì, sì, mi ricordo che la dottoressa si era interessata a questo, perché poi l'ho vista anche nel momento in cui lo portavano fuori, l'ho vista particolarmente, era lì insieme al medico. Deposizione dell'ispettore capo Zampese Franco all'udienza del 18 dicembre 2006. Abbiamo cercato, su domanda del pubblico ministero, abbiamo cercato anche di alcuni fermati, proprio per quelli che provenivano dall'ospedale, siccome i tempi si erano dilatati, i tempi di fotosegnalamento, non abbiamo neanche più provveduto di fotosegnalare. Avevo chiesto alla dottoressa Poggi se era possibile rimettere in libertà senza fotosegnalarli, perché sarebbero dovuti stare un tempo ulteriore ancora, e siccome venivano dall'ospedale è stato permesso. E ancora, non mi sembrava giusto tenere delle persone che comunque venivano dagli ospedali e tenerli lì, ecco, delle ore in una cella o comunque in una zona non idonea. Mi scusi, lei ha parlato prima solo per inciso della dottoressa Poggi, mi pare che abbia detto che era la persona, suo funzionario, che l'aveva autorizzata a sveltire la pratica delle persone, che quindi aveva dato l'autorizzazione a vietare per questi fotosegnalamenti, è corretto? Sì, sì, esattamente. La deposizione del colonnello del disciolto corpo degli agenti di custodia il 29 ottobre 2007, su domanda del PM, credo che fosse subito dopo la visita del Ministro, con l'arrivo dei primissimi, della Diaz. Ricordo che io stavo per andare via, perché è andato via il Ministro, ero andato lì apposta per il Ministro. Non avevo altro motivo di andare a Bolzaneto a luna di notte, a mezzanotte. Ricordo di aver visto questo autobus, era nella notte tra sabato e domenica. Ho visto che facevano scendere gli arrestati, c'era un capannello all'intorno. È una situazione che è durata pochissimo, è durata veramente 2 minuti, perché è intervenuto un funzionario della Polizia di Stato ed è stato riportato tutto alla normalità. Ho conosciuto il nome dopo, la dottoressa, comunque un funzionario di polizia alto, una signora, sì sicuramente. Se alla domanda fosse la dottoressa Poggi, sì sì. Sempre in merito agli interventi nel cortile antistante l'ingresso, la persona offesa, Bersano Davide, ha testimoniato che all'arrivo nel piazzale lui e altri arrestati erano minacciati e insultati, e che intervenne una donna in borghese, alta, con i capelli castani chiari, come la dottoressa Anna Poggi appunto, che fece cessare questi comportamenti verso gli arrestati. Le situazioni sopra riferite, che si ripete con incredulità, costituiscono per il pubblico ministero un indizio rivelatore di colpevolezza a carico dell'imputata. Non possono, da un osservatore imparziale, non essere considerate inconciliabili con le condotte delittuose ascritte alla medesima. L'ipotesi che in un determinato momento un funzionario di polizia sia attivo e solerte, andando anche oltre quelle che sono le sue mansioni di ufficio, per la risoluzione di situazioni di disagio, anche di persone arrestate e fermate. E un istante dopo, in modo che definiremo schizofrenico, quello stesso funzionario polizia si giri dall'altra parte di fronte a condotte vigliacche e abusive nei confronti di persone in stato di minorata difesa, è cosa per noi incomprensibile e che d'altra parte nemmeno dell'ufficio del pubblico ministero è riuscito a spiegarci. Per concludere, riaffermando ancora una volta a gran voce l'innocenza e l'assoluta estraneità della dottoressa Anna Poggi dalle imputazioni attribuitele, piace a questa difesa utilizzare le stesse espressioni con cui gli avvocati dello Stato, che avendo chiesto scusa a nome dello Stato alle persone arrestate a Bolzaneto non sono certamente sospettabili di partigianeria nei confronti degli odierni imputati, hanno invece voluto distinguere la particolare posizione dei soggetti apicali. Dicono gli avvocati, i quali a volte si sono trovati per caso ad essere i soggetti più alti in grado presenti nel sito e rischiano di dover rispondere per inefficienze altrui a cui loro da soli non potevano sopperire. Riteniamo pertanto che l'elemento soggettivo del dolo per i reati di cui gli articoli 323 e 608 di tipo omissivo possa risultare integrato solo qualora risulti provato un quid pluris nel comportamento del soggetto rispetto al mero mancato impedimento del fatto. Un comportamento anche singolo, ma che denoti la volontà di perseguimento del fine di umiliare, deridere, percuotere, oltraggiare, vessare le persone rinchiuse in Bolzaneto. Ciò non potrà essere, concludono gli avvocati dello Stato, affermato allorquando risultino invece provati comportamenti rivolti a interrompere tali vessazioni, a contenerli, e non tanto dal punto di vista materiale in quanto comportamento attivo conforme alla posizione di garanzia rivestita, ma in quanto espressione di una volontà di dissociazione dall'intento vossatorio. Ho finito, Presidente. Troverete alla fine di questa memoria allegato quelle che sono le note della carriera relativa alla dottoressa Anna Poggi, una persona buona, dolce, che si è sempre solo distinta per la volontà di servire lo Stato. Io non ho detto nemmeno una parola in relazione alla richiesta di pena formulata dai pubblici ministeri. una richiesta di pena che credo che sia del tutto evidente, sia del tutto evidente la sproporzione di questa richiesta di pena. Mi sono chiesto il perché, sinceramente, e mi è sembrato, non voglio offendere nessuno, ma che quasi fosse, risultasse un po' una tattica del pubblico ministero questa, no? Mi ha ricordato, per chi gioca a carte e gioca a poker, una tattica che si svolge in questo gioco del cosiddetto rilancio con bluff, no? Quando non si ha niente in mano e si vuole spaventare l'avversario non facendogli andare a vedere le proprie carte e quindi rilanciando, dando così la sensazione all'avversario che si abbia in mano qualcosa. Non troveranno niente i pubblici ministeri e non troverete niente voi nei confronti contro la dottoressa Anna Poggi. E mi permetto solo di ricordarvi, voi come lo ricordo i pubblici ministeri, che ricorda me stesso, che è vero che in questo processo ci sarà poi l'intervento, prima o poi l'intervento dell'amnistia. Sì, scusate, sono arrivato alla fine e sono un po' stanco della prescrizione, però la prescrizione, però giudice, mi permetto di dire che estingue il reato e non i rimorsi di coscienza nel caso di una condanna ingiusta, solamente questo. Grazie Presidente. Grazie.